Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma. Siete su Palla in Tribuna, il nostro numero per scriverci è 333-9200-170, per sms, messaggi WhatsApp 333-9200-170. E c'è una notizia dell'ultima ora, vado subito alla home page della Gazzetta dello Sport. Il Venezia, dopo 8 sconfitte di fila, ha esonerato Zanetti. Perché parliamo di Serie A? Perché? Perché Zanetti è un nome molto chiacchierato per il futuro del Parma. Ha guidato la squadra lagunare dal 2020 con la promozione in Serie A dell'anno scorso. C'è una svolta, domenica la trasferta con la Juve, Venezia ha perso le ultime 8 consecutive. La zona salvezza è lontana 6 punti, attendiamo di capire chi sarà il prossimo allenatore. Insomma, ci può anche stare per dare una sterzata. È chiaro che è un allenatore che ha fatto bene a Venezia, soprattutto anche nella prima parte di campionato, era ampiamente in zona salvezza, poi c'è stato questo tracollo e resta comunque un profilo che interessa molto al Parma. A dire il vero, anche l'anno scorso un pochino era interessato, proveremo a capire che sviluppi ci saranno. Una volta esonerato potrebbe essere interessante capire se potrebbe anche accelerare un'eventuale trattativa col Parma. Parliamo di questo e molto altro, tra poco abbiamo tanti ospiti, abbiamo Guido Schittone, avremo Luca Ampollini, avremo Francesco Monaco e soprattutto il vostro contributo con i messaggi per un Parma che ormai punta a chiudere, non si può dire al più presto perché i tempi sono scritti, insomma ci sono due partite da giocare contro l'Alessandria, sabato al Tardini alle 14 e poi venerdì successivo si chiude il 6. Si chiude contro il Crotone in trasferta lontano da Parma, l'ultimo match del campionato. Cosa scrive oggi la Gazzetta di Parma? L'articolo di Paolo Grossi, il titolo è "Il bel Parma che racconta Iachini in campo non si è mai visto". E poi c'è un'analisi del momento, le difficoltà anche viste in parallelo con quelle che ha trovato D'Aversa quando arrivò l'anno scorso, tra la fiducia di pensare di riuscire a salvarsi dell'anno scorso, quella di provare ad andare ai playoff di quest'anno, addirittura per qualcuno di essere promossi direttamente, si sono infrante contro una classifica impietosa, una squadra che ha davvero dei dati pesantissimi, con soltanto 5 vittorie in casa, 11 partite perse in campionato, 3 sconfitte consecutive ultimamente. Insomma, i dati del momento crociato sono davvero negativi, ma l'analisi va al di là del rendimento, del lavoro degli allenatori. Scrive anche Paolo Grossi, ci sembra più giusto ragionare sul fatto che se loro non sono riusciti a rendere la squadra, il gruppo che allenavano, devono esserci ragioni diverse da allenamenti, formazioni o sostituzioni, scrive sulla Gazzetta. C'è la qualità umana, non solo tecnica, dei vari giocatori, affastellati con poca logica da ogni angolo del mondo, la totale mancanza di umiltà, di abnegazione, di voglia di migliorare invece di sentirsi arrivati, di pavoneggiarsi sui social, e c'è la evidente incapacità dei dirigenti di lavorare su questo aspetto, di forgiare il gruppo assieme all'allenatore evitando di lasciarlo solo con problemi più grandi di lui, perché possono esserci difetti di costruzione estiva, conclude l'articolo, ma il rimedio non può essere solo il mercato, infatti non lo è stato. Questo limite ha pesato di più degli errori negli acquisti e nelle cessioni. Questa è l'analisi per il momento di oggi del Parma, che si allena verso la partita di sabato, e noi abbiamo il nostro primo ospite in linea, che è Guido Schittone. È sempre un piacere averlo con noi. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno.
Allora, stavamo analizzando un pochino il momento. Intanto la notizia, insomma, dell'ultima ora è che il Venezia ha esonerato Zanetti. Allora vado diretto, può essere un profilo interessante per il Parma dell'anno prossimo, che dici?
Sì, sicuramente è uno degli allenatori cosiddetti emergenti del calcio italiano, anche se col Venezia poi non è andato benissimo, ma c'è anche da considerare che gli hanno venduto alcuni dei giocatori migliori. Penso al nostro ex Mazzocchi, che a Salerno invece sta facendo delle cose importanti. È sicuramente un profilo interessante, però si continua a cambiare. Cioè, è quello che dico io, avevo sollevato dei dubbi su Iachini quando venne scelto, perché mi sembrava essere un allenatore totalmente fuori da quello che era il progetto iniziale di questo Parma. Però alla fine questo questa persona ha lavorato, credo che abbia lavorato anche bene, soprattutto sulla valorizzazione di alcuni giovani, e adesso si ricambia ancora. Io spero però che la società non abbia intenzione di ripartire da zero, perché sarebbe ripetere per l'ennesima volta un nuovo inizio, parafrasando la vecchia società del Parma. Mi sembra insomma che o si prendono delle strade decise, dirette, e si mantiene una certa coerenza, o se no non si salirà mai più in Serie A, perché la Serie A si conquista solo se hai una società che ha le idee ben chiare. A me sembra che nel Parma fino ad oggi le idee non siano state per nulla chiare, o almeno se qualcuno ha le idee chiare viene impossibilitato a metterle in pratica.
Come vedresti quindi tu? Auspichi una conferma di Iachini? Su quali piani cambieresti, su quali altri no?
No, io non sto parlando del ruolo dell'allenatore. L'allenatore deve essere una semplice conseguenza di quello che vuole la società. Io dirigente faccio una campagna acquisti con determinati giocatori perché voglio raggiungere un determinato tipo di obiettivo, e per quell'obiettivo scelgo una persona e quella persona la porto fino alla conclusione di quella che può essere la sua avventura. Quindi io non giudico né Zanetti né Iachini, non vorrei che questa fosse una mia difesa ad personam per Iachini, no, perché Iachini anche lui ha delle colpe, pur avendo lavorato in condizioni secondo me molto più difficili di quello che possono sembrare a noi all'esterno. Però dico che vorrei un pochino di coerenza, cioè se si sceglie Zanetti si devono scegliere i giocatori che vuole Zanetti, si deve cercare di creare un'armonia societaria, che questa possibile nuova notizia di un ennesimo cambio di allenatore, mi sembra di essere tornato ai tempi del Palermo con Zamparini, mette in dubbio.
E così il Parma si appresta a chiudere il campionato. In questo finale, Guido, ricordando che siamo in linea con Guido Schittone, magari qualcuno poteva pensare che qualche pedina, qualche giocatore potesse provare a riabilitare un po' la propria posizione. L'impressione invece è che tutti stiano peggiorando la pagella a fine anno.
Beh, sai,
a parte i soliti due, ecco.
I soliti due sono due fuori quota, diciamo. Poi diciamo da parte Buffon l'infortunio che ha avuto, insomma. Ogni 3-4 anni può capitare anche ai grandi di sbagliare. A Imola Hamilton è arrivato tredicesimo, eppure resta secondo me un grande, ecco, faccio questo tipo di paragone. Credo sia anche abbastanza umano, abbastanza logico, perché comunque dalla seconda parte del campionato hanno tutti tirato, hanno tutti cercato di raggiungere un obiettivo che poi hanno fallito, e poi queste voci che stranamente hanno iniziato a circolare a Parma e poi anche a livello nazionale proprio quasi alla conclusione di questa avventura infelice del Parma, secondo me condizionano, cioè alla fine si è tutti umani e molti tirano un pochettino i remi in barca, anche perché credo che alcuni siano in partenza e sappiano benissimo che non avranno più un futuro nel Parma.
Nel bene o nel male queste ultime giornate non fanno testo, insomma, sei di questo.
No, non fanno testo, però vorrei, siccome avremo una partita difficile, perché con l'Alessandria che vuole salvarsi non sarà per niente facile, vorrei almeno che un minimo d'orgoglio, anche per rispetto dei tifosi, questa squadra lo metta in campo.
Ti chiedo invece, c'è un caso particolare, ce ne siamo occupati, poi sentiremo anche un servizio. La posizione di Dennis Mann, che adesso è infortunato, c'è anche questo giallo della foto poi tolta dai social. Che fare con Dennis Mann? C'è un procuratore molto ingombrante che parla spesso e a volte anche un pochino a sproposito, anche prima di partite importanti. Il giocatore si è sacrificato, ha giocato terzino, però è evidente che il suo ruolo sia un altro. Che fare sul mercato con Dennis Mann?
Dipende quelle che sono le offerte per Dennis Mann. Se mi viene offerta una determinata cifra che mi consente con quei soldi di investire, mettiamo in altri due giocatori, io lo vendo. Nessuno è insostituibile. se invece non mi danno la cifra che voglio e se il ragazzo accetta, il ragazzo resta nell'organico del Parma. Cioè sono situazioni triangolari, perché da un lato ci deve essere una persona che vende, una persona che acquista e una persona che accetta la destinazione.
L'impressione che in questo senso possa essere un'estate calda, ecco, con un procuratore che continua a parlare di prestiti o cessioni.
Ma guarda, io non, sì, i procuratori sono il male del calcio, almeno in parte sono il male del calcio, però se c'è da guadagnare da parte della società, cioè non ho mai visto una società crollare perché è stata venduta una pedina importante. La cosa fondamentale è che quei soldi che vengono poi incamerati vengano reinvestiti, perché o se no si indebolisce la squadra. Certo è che Mann quest'anno ha dato la dimostrazione anche di essersi sacrificato e sì, credo che quindi questo
un bello spot per...
sì, sia stato un bello spot per dimostrare anche ad eventuali acquirenti che lui può ricoprire varie zone del campo, e su questo bisogna ringraziare Iachini. Mettiamolo, si può contestare tecnicamente perché lo ha utilizzato fin troppo su quella fascia, sì, quando avrebbe potuto anche riportarlo nelle sue posizioni normali, però d'altro canto bisogna anche dire che Mance l'ha messa tutta per ben figurare dopo un inizio di stagione in cui era stato messo da parte dalla precedente gestione di Maresca.
Allora, ci scrive Maurizio: buongiorno, non ci sono più parole, ma avete visto l'ultima partita? Una squadra priva di tutto, sempre forza Parma, tra i tifosi ovviamente regna la delusione. Invece chi ieri sera ha avuto l'occasione di vedere un altro sport, possiamo parlare proprio in questi termini, ma non rispetto alla Serie B, rispetto alla Serie A, per quello che si è visto all'Etihad Stadium.
Beh, sai, il calcio estero è un calcio innanzitutto formato da dei grandissimi giocatori, e credo che in Italia i grandissimi giocatori oggi come oggi o arrivino a fine carriera o iniziano la loro carriera e poi se ne vanno. E poi ha messo in mostra per l'ennesima volta quelli che sono i difetti strutturali del nostro calcio, che è un calcio che non predilige la tecnica, che predilige la tattica, è un calcio che non consente nulla allo spettacolo, un calcio a volte anche che ti impedisce di lavorare con serenità, perché dopo due partite perse noi siamo i primi, perché ognuno di noi deve fare mea culpa, ti mette sul banco degli imputati rendendoti le cose molto difficili. Però ripeto, il grande calcio secondo me si fa con i grandi giocatori, poi il bel calcio, il calcio piacevole lo puoi fare con tanti giocatori, però vincere è un'altra faccenda, cioè per vincere devi avere della gente buona. Non ho mai visto vittorie consecutive e continuate con dei giocatori scarsi.
Guido, prima di salutarci ti chiedo la tua lista delle conferme obbligate, auspicate in casa Parma, che sembra sempre più ridotta, però poi insomma qualcosa si può tenere tra i singoli di quest'anno.
No, sicuramente, al di là poi del periodo non proprio felice, io credo che Cobo, Del Prato, guarda, lo stesso Tutino, Turk, Osterwold, vabbè, sarà riscattato obbligatoriamente, continueranno a essere parte del Parma. Spero anche Vasquez, spero anche Bernabé, perché Bernabé è il vero gioiello. Poi bisognerà vedere quello che succederà con i giocatori che potrebbero rientrare, perché Grassi quest'anno ha giocato e ha giocato anche bene, e strano ma vero, e sono felice per il ragazzo, non ha mai subito infortuni, cosa che da noi invece gli infortuni ci sono stati. Poi c'è il caso di Mihaila, che non è stato assolutamente utilizzato da Gasperini e che mi sembra l'Atalanta non abbia voglia di riscattare, che quindi rientrerà. È un giocatore strano anche Mihaila, cioè Mihaila, ma sono tutti giocatori che poi non capisci fin dove il loro talento può spingersi e quanto il loro talento corrisponde alla concretezza del giocatore. Pezzella credo che potrebbe rientrare, ma sarà subito venduto perché ha dimostrato di essere un giocatore di Serie A. Ecco, appunto. E quindi io credo che siano questi giocatori più o meno da tenere, compreso Benedizza, che ha dimostrato di avere un percorso di crescita importante, anche se nelle ultime partite non è che abbia dimostrato tantissime cose, ma è molto giovane. E poi non lo so, poi sì, i circati però devono arrivare anche degli uomini di esperienza, degli uomini che sappiano che cos'è la Serie B e che sappiano come arrivare a raggiungere un risultato importante, che ricordo l'anno prossimo sarà ancora più difficile di quello di quest'anno, non tanto per le squadre che scenderanno quanto proprio perché cambieranno molte cose.
Chi viene giù secondo te?
Vabbè.
Venezia mi sembra avviato bene.
Il Venezia è secondo me già sotto. Poi guarda, per quello che sta facendo la Salernitana, mi piacerebbe la Salernitana potesse resistere. Vedo molto pericolante ancora la Sampdoria, potrebbe essere la grande sorpresa di queste ultime giornate. Però Genoa, nonostante Blessin abbia impostato bene la squadra, Venezia di sicuro, poi Sampdoria, Cagliari e Salernitana. Il Cagliari è il più attrezzato per salvarsi, però non è riuscito a raggiungere una costanza di rendimento che la gente si aspettava. Sono le indicate per scendere, per essere la terza. Guarda, la Salernitana, per quello che sta facendo, per il caos che c'è stato, non sta simpatica, quindi io tifo Salernitana e tifo Davide Nicola. Però pensare di avere un Cagliari, un Genoa e un Venezia in Serie B più il Bari e altre possibili sorprese fa paura, anche perché mi sembra siano delle società comunque strutturate e abbastanza potenti, che potranno anche godere di quello che è paracadute.
Sì. Grazie Guido Schittone per essere stato con noi.
Ciao e arrivederci. Grazie.
Ciao. E abbiamo fatto un po' di chiacchiere sul Parma, ma non solo, ormai gli spunti arrivano sotto diversi aspetti. Abbiamo anche qualche notizia che riguarda invece il calcio dilettantistico, che vede il Sasso in campo tra poco, perché la squadra giocherà contro il Ciliverghe nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il 3-0 dell'andata in favore del Sasso. In palio c'è una finale di Coppa Italia, che dall'altra parte giocano Barletta e Ossese, quindi squadre di eccellenza pugliese, ma qui ci si gioca la promozione in Serie D, quindi l'anno prossimo non è uno scenario così remoto pensare a due squadre parmensi nel campionato di Serie D, che sarebbe davvero una novità. Il Borgo San Donino deve ancora guadagnarsi tutta la salvezza, però è messo meglio, diciamo, che qualche settimana fa. Adesso lo scenario dei play-out quantomeno è più vicino. Qui ho un messaggio, questo è Luigi da Parma, che ci ricorda che l'anno prossimo dovrebbe ritornare Kuzka, esatto, dal Watford, con un anno in più, però quindi non so, magari per la B potrebbe anche andare bene. Devo dire che bisogna vedere come torna il ragazzo, quest'anno si è fermato tante volte, ha già 35 anni, insomma, chiaro, il giocatore è un giocatore di grande sostanza, esperienza, così, però bisogna capire ancora quanto può dare, quanta motivazione. Però è esatta la segnalazione che ci fa Luigi, ci sta tutta. Ci fermiamo qualche istante, tra poco torniamo, c'è Francesco Monaco.
Palla in tribuna. Gelate, grandine, vento, epizoozie e altre calamità sono sempre più frequenti. Metti al sicuro il tuo reddito. Oltre 2.000 agricoltori hanno scelto di affidarsi al Condifesa dell'Emilia. Fissa un appuntamento. Prezzi ancora più bassi grazie alla fusione tra i consorzi di Reggio e Parma. Sempre più vicini ai problemi delle aziende, ad un minor costo. Fino al 70% di contributo europeo sulla tua polizza. Condifesa dell'Emilia.
Per info, Reggio Emilia 0522 51 78 87. Parma 0521 98 49 96.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Promozione valida fino all'8 maggio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, com'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fa nir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
È la seconda parte di Palla in tribuna, stiamo seguendo intanto le novità, insomma quella del giorno che interessa anche i tifosi del Parma, che Zanetti, l'allenatore del Venezia, è stato esonerato, manca l'ufficialità, però insomma è cosa fatta, ecco, e salta. Non si sa chi prenderà il suo posto e potrebbe essere uno dei possibili candidati alla panchina del Parma per l'anno prossimo. Il profilo era già gradito l'anno scorso al club, quindi staremo a vedere come si svilupperà questa situazione che interessa davvero tantissimo i tifosi crociati. Per il resto invece il Parma si allena, si prepara alla prossima partita, si può dire che ormai stia calando il sipario sul campionato, la squadra al lavoro anche oggi, a Collecchio, sabato la partita contro l'Alessandria. Non ci sarà Iachini, di nuovo squalificato, quindi ci sarà in panchina il suo vice Carillo. Andiamo a sentire se ci sei già in linea con noi Francesco Monaco. Ciao Francesco!
Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno!
Ti sento con una voce squillante, ti pensavo più deluso dopo la partita di Perugia.
Dunque, la partita di Perugia, la delusione da una parte era portata all'importanza della partita, quindi essendo una partita che non contava nulla, la delusione, se non altro, non bruci dopo la sconfitta. Certo è che il Parma è riuscito a farsi del male anche in una partita che non contava nulla. Cioè questo avvio da comiche, di questo rigore col braccio largo da parte di un giocatore così esperto e il liscio di Buffon, al quale ovviamente nessuno vuole tirare la croce addosso perché tutti possono sbagliare, può succedere anche a un monumento come lui, però intanto ha fatto il giro del mondo sui social, e quindi voglio dire, in quegli 8 minuti tu ti sei fatto 2 gol da solo e ti sei fatto quindi notare in maniera negativa in una partita inutile, e inutile per noi ovviamente, per il Perugia no, però è un altro...
La mancanza di amor proprio.
La serie non ci stiamo facendo mancare niente, non è finita. In una partita che non contava nulla per il Parma siamo riusciti a far ridere, ecco. Questo mi dispiace perché poi in realtà il Parma ha giocato bene, avrebbe meritato il pareggio, loro come tante altre squadre che abbiamo affrontato quest'anno non sono sembrati niente di che. È vero che gli mancavano le 2 punte titolari, gli mancava Angella, però anche loro, una squadra organizzata, una squadra che corre, una squadra che picchia, e sono stati fortunati perché i gol li hanno trovati, però niente di nuovo sotto il sole, se non l'ennesimo, chiamiamolo autogol, ecco, dal punto di vista dell'immagine.
Devo essere coerente, avevo detto a qualche giornata qualche giornata fa, quando mi appariva già chiaro il fatto che il Parma non sarebbe andato ai playoff, che le ultime giornate non avrebbero fatto testo nel bene, nel giudicare, nel riabilitare alcuni giocatori, lo devo esserlo anche se nel male, però verrebbe la tentazione di dire cavolo, ma qui da salvare ci sono veramente 2-3-4 giocatori massimo.
Sì, infatti se fai a me la domanda che hai fatto Guido, ti faccio più o meno gli stessi nomi, ma te ne faccio di meno, nel senso che si ripartirà da Del Prato, se riesci a riscattarlo, penso che l'Atalanta non rilancerà. Se rimangono Vázquez e Bernabé, riparti da questi tre, più Tutino, che una batteria di attaccanti la sua figura la può fare, se ovviamente, essendo stato un investimento importante, non riesci a monetizzare, punto, stop. E non sto parlando del portiere, nel senso che ok, Buffon va bene, poi c'è anche Turk dietro, però per i giocatori di movimento io tengo quei tre lì, /4/5 con il polacco, che però a me piace da matti la sua grinta, anche cioè, sì. A Perugia lo hanno picchiato, anzi Curado e Rosi gli hanno fatto un trattamento mica da ridere, però veramente lì vedi il carattere del giocatore che non si arrende. E è ancora molto giovane, deve mangiare molti crostini, ma li sta mangiando, quindi io mi aspetto molto da questo ragazzo in prospettiva. Detto di questi cinque nomi, punto. Io francamente con Baut non lo so, se lo riscatta non ne prendo atto, però con i soldi del suo riscatto compri 10 giocatori difensori centrali di Serie B, sarà anche nel giro nazionale belga, però francamente ogni volta che va in attacco fa fallo su calcio d'angolo.
Hai notato un dettaglio che te ne do atto, effettivamente faccio
sì, no, ma io l'ho già detto un'altra volta, calci d'angolo del Parma o è fallo in attacco di Cobaut o prendiamo il contropiede, non si scappa.
Allora qua c'è Vito che lancia uno spunto molto interessante. Buon pomeriggio, ma se Paolo Zanetti perderà 3-4 partite consecutive cambieremo anche lui, dobbiamo abbandonare la nostra atavica prosopopea di essere il Parma ed essere coerenti con quello che si decide a inizio stagione. La società deve essere coerente, altrimenti non ha senso, e anche noi dobbiamo sostenere meglio. Questo è il parere di Vito.
Ma guarda, innanzitutto lui ha perfettamente ragione, nel senso che è chiaro che tutte le volte si cambia, poi se le cose vanno male non hai il coraggio di essere coerente col progetto che avevi scelto. Però allora, primo anno Liverani non è stato scelto da questa proprietà, si pensava che D'Aversa, che conosceva bene l'ambiente, che magari aveva anche un senso di rivalsa o di rivincita, potesse avere le motivazioni giuste, è andata come è andata. Non ci dimenticheremo mai di questa stagione maledetta, però ok, questa stagione hai puntato su Maresca, l'allievo di Guardiola, no? Parlavate della partita di ieri sera, mamma mia, abbiamo puntato su Maresca e poi dopo è stato preso l'allenatore che ha evitato la caduta, perché a questo punto si parlava anche di guardarsi le spalle, ma a conti fatti ha fatto peggio di Maresca, quindi non sapremo mai. Se fosse rimasto Maresca, il Parma si sarebbe ripreso, sarebbe rimasto a galleggiare nell'anonimato, o avrebbe rischiato addirittura la B, la C, perché a questo punto non lo sapremo mai. Io credo che finché la società dimostra di non avere le idee chiare, puoi confermare Iachini, prenderne un altro, se le cose vanno male mandi via anche quest'altro. Cioè, quando non c'è chiarezza societaria, questo si riflette su tutto, cioè a cascata sull'allenatore, sui giocatori e sulla tifoseria sempre più sbarrita. Ti aggiungevo che le ultime danno come allenatore del Venezia l'allenatore a primavera Soncini. Non c'è ancora il nome di un sostituto, tipo si pensava, ma chi prendono per 5 giornate? Per adesso si affidano all'allenatore della primavera. Poi è da vedere se cioè, a me personalmente Zanetti piaceva l'anno scorso, mentre erano in pieni playoff, quando andavo a Basport, forse si chiamava calciomercato durante l'estate, sì. Insomma, diceva un allenatore interessante, fa giocare bene la sua squadra, propositivo. Adesso, francamente, uno che, l'esonero, ok, però mi vieni da 8 sconfitte consecutive e ti vieni a rilanciare qua. Diciamo che dal punto di vista della valutazione, ecco, un pochino, secondo me, almeno ai miei occhi, si è svalutato, anche perché credo che ci siano state tensioni anche un po' con la società, ecco, il fatto stesso che...
Va detto che secondo me ha una squadra improponibile.
No, una squadra improponibile perché fa giocare... Cioè, Bacca è titolare, perché poi è ancora adesso ha dei problemi muscolari per cui si ferma di continuo, però Bacca è titolare nel Venezia.
Un attacco impresentabile, insomma, veramente... Adesso no, ma lì non voglio essere perché... troppo supponente, ma il fantacalcio del Venezia, a parte Aramu...
Sì, no, ma poi obiettivamente anche lì avevano forte, l'hanno venduto in Serie B. È vero, è un attaccante che in Serie A di gol ne fa pochissimi, però non è che Henry ne abbia fatti molti di più. Noi ci lamentiamo degli acquisti di questi sconosciuti in giro per l'Europa, cioè Venezia non era da meno, perché tu dimmi chi era Tessman, cioè sì, giocatori, sì. Francamente non si sa da dove sono piovuti.
Esatto.
E salvarsi in Serie A con quella squadra lì non è mica facile.
Alla lunga è venuto fuori.
Poi loro hanno anche il problema del portiere, ne hanno cambiati tra quattro, uno peggio dell'altro.
Staremo a vedere su questo fronte. Qui ho un sacco di messaggi. Guarda, c'è un ascoltatore, Lorenzo, che ti dà ragione. Iachini ha evitato la retrocessione e non sono ironico, la squadra a inizio anno era disastrosa.
Sì, diciamo che quella serie positiva di 9 partite senza sconfitte è servita a raddrizzare. Questa ulteriore caduta, adesso 3 vittorie consecutive, non l'abbiamo mai fatte quest'anno, 3 sconfitte consecutive invece sì. Questa ulteriore caduta è appunto perché comunque è destino che anche questa stagione debba finire malamente. Il mio così auspicio di finire forte nonostante l'inutilità dei punti che puoi fare adesso va a farsi benedire, ma chi se ne frega. Io però, se posso gettare un sasso nello stagno, mettere un po' di sale sulla piaga, vorrei dire una cosa a proposito della partita di sabato prossimo.
Sì, sì, vai, assolutamente.
È un'altra partita che non conta nulla, dove l'avversario sarà molto più motivato. E io aspetto con ansia il dopo partita. E sai perché?
Sì.
Perché come hai detto giustamente tu, Iachini è squalificato, quindi non andrà in panchina e non potrà neanche andare a fare la conferenza stampa.
Sì.
E è l'ultima partita in casa e io sono curioso di vedere se lasceranno a metterci la faccia solo Carillo, che magari commenterà la partita che comunque vada a finire, non ha grande importanza per noi. Cioè, sono curioso di vedere se almeno dopo l'ultima partita in casa, a maggior ragione visto che non c'è Iachini, lasceranno solo l'allenatore in seconda oppure qualche dirigente dirà qualcosa. Sono molto, molto, molto curioso.
Tu te lo saresti già aspettato anche a Perugia, o no?
Ma sì, ma io come...
Dopo l'Ascoli, vedi, forse, addirittura.
Ci sono un sacco di... Io guardo tanti siti, anche di calcio nazionale, e come fate voi del resto, e vedo che i dirigenti delle altre squadre parlano spessissimo, magari non dopo ogni partita, però ci sono tante situazioni, magari anche a sproposito, però parlano spessissimo i presidenti e i direttori generali della Ternana, piuttosto che dell'Ascoli, piuttosto che del Lecce, cioè parlano spesso, i nostri non parlano mai. E quando, oltretutto, sto parlando di dirigenti di altre squadre che magari non sono per nulla nel mirino della tifoseria come i nostri.
Assolutamente, assolutamente. Allora, qui Luca ci scrive: comunque tutti menano e corrono, gli arbitri guardano rigori senza senso e permettono tutto, io pago per il calcio, non per i calci, altrimenti guardavo kickboxing, Forza Parma. Poi c'è un ascoltatore che ti stuzzica, dice: certo che se il signor Monaco preferisce Venturato, detto da lui la settimana scorsa, invece di Zanetti, sono perplesso. Paolo da Parma.
Io ho detto che preferisco Venturato a Zanetti.
Non lo so.
Mi sembra, io so che Venturato era caldeggiato già all'inizio della stagione da persone che masticano molto calcio e che sono nel mondo del calcio, quindi ne sanno 10.000 volte più di me, e pensavano che Venturato sarebbe stato l'allenatore giusto per il Parma. A me non ha mai fatto impazzire, perché ricordo come giocava Cittadella, gioca come un'onesta squadra in Serie B, però magari io avrei preferito qualcosa di un po' più propositivo. Non mi sembra di aver mai detto che preferisco Venturato a Zanetti. Okay. Sicuramente in questo momento ai miei occhi Zanetti si è svalutato, perché verrebbe comunque dopo un esonero e dopo una striscia di 8 sconfitte consecutive, seppure in Serie A, seppure con una squadra obiettivamente debole. Per quanto riguarda invece le considerazioni dell'altro ascoltatore, detto che ieri sera fantastica partita, se non ricordo male il Real Madrid ha fatto 4 falli.
5 falli, ne ha fatto uno dopo che l'hanno sottolineato.
Ecco, 5 falli Real Madrid e 11 Manchester City, totale 16 falli. La nostra Serie B, anche la Serie A, però la nostra Serie B è troppo spigolosa. Io vedo che a Vasquez tirano la maglia sempre e comunque, sì. La munizione per chi marca Vasquez non c'è mai. Poi può anche essere stucchevole vedere Vasquez.
L'altro giorno Curado era da espellere dopo un...
No, no. Prado poi ha fatto un intervento, l'intervento
su Inglese anche uno pesantino,
sì,
una
no,
gomitata.
Ha fatto un intervento molto pesante anche Rosi. Curado era da espellere.
Rosi, hai ragione, Rosi che era già ammonito, sì sì è vero.
E comunque tirano la maglia sistematicamente e ti dico, può essere stucchevole vedere Vasquez che prende palla, si ferma, protegge la palla, aspetta, gli vanno in due addosso, cerca di farla passare tra le gambe dei 2-3 giocatori, poi o prende il fallo o riesce a venirne fuori e rimaniamo tutti a bocca aperta, ma c'è anche la terza opzione che la palla la perde, e perché magari gli fanno il mezzo falletto e ecco, queste cose nel grande calcio non si vedono, perché il giocatore appena la palla la dà via.
Sì,
secondo me se Vasquez rimane c'è da fare un discorso molto chiaro tra la società, l'allenatore e la squadra su che tipo di gioco vuoi fare con un campione del genere che ha una mobilità non propriamente da corsa. Ecco. È un grandissimo giocatore, ha fatto 12 gol di gran lunga, è capocannoniere della squadra, nonostante lui non hai mai fatto un campionato da protagonista, ci riprovi, però secondo me qualcosa deve cambiare. Cioè, io non vorrei vedere il prossimo anno Vasquez che prende la palla, si ferma, la protegge, si gira, cioè il concetto che ho detto prima, sì. Vorrei vedere qualcosa di un po' di diverso.
Allora qui c'è Davidone che scrive: ieri ho sottolineato la mediocrità degli arbitri e Francesco mi sa che mi stia dando ragione. Scrive
ma io ho anche detto che il Parma, purtroppo la Serie B è questa, non possiamo illuderci che in Serie B si possano vedere partite dove l'arbitro fischia solo 15 falli. Certo. La mia sensazione è che tra le tante cose che il Parma non abbia capito della Serie B c'è anche come fare il fallo, cioè il Parma non è capace di, tra virgolette, picchiare, nel senso che quando fanno fallo i giocatori del Parma è sempre un fallo plateale, la munizione scatta sempre, mentre il falletto, il calcetto, la spinta, la spallata, magari non è bello, però gli altri lo fanno, tu non riesci a vincere le partite perché non riesci a giocare, perché non ti fanno giocare scientificamente aggredendoti così. Ecco, questa è una cosa che magari Parma deve imparare.
Assolutamente, assolutamente. Francesco, è stato come sempre un piacere fare due chiacchiere con te.
Sì, voi mi fate del male continuare a chiamarmi per tirare fuori queste cose negative, comunque... Speriamo nell'effetto rimbalzo, perché davanti con tutte queste prospettive la prossima stagione fa tremare i polsi, sì. Però è anche vero che c'è l'effetto rimbalzo, quando le cose vanno male per troppo tempo, prima o poi è vero che si può sempre continuare a scavare, però forza Parma, e con questo ti saluto e vi ringrazio molto di avermi chiamato, ciao a tutti.
Ciao Francesco Monaco. Allora, il resto del messaggio di Davidone che usiamo come testimone per la parte restante di trasmissione: occhio a Gotti, molto interessante, mi dispiace tanto ma Zanetti non mi convince molto, il Venezia non è che stia navigando molto bene, in queste ultime giornate Iachini, che stimo molto, lo vedo sempre più traballante, no Inzaghi, assolutamente no Castori, che era in tribuna a Perugia, a Modiana potrebbe essere interessante, dipende da cosa fa la Regia, ci scrive Davidone. Poi ho veramente tantissimi messaggi, allora vai, vado a leggerne ancora uno. Questo è di Andrea, che secondo me mi scrive dall'estero, perché vedo dal prefisso, mi sembra quello inglese, della Gran Bretagna, una società debole e inadeguata i cui dirigenti non ci mettono mai la faccia, qualsiasi nuovo allenatore lasciato solo e senza una società forte e competente alle spalle rischia di fallire, sarebbe l'ennesima vittima sacrificale della gestione Kraus. Ragionamento che mi sembra abbiamo toccato con entrambi gli ospiti e mi sembra anche difficile da da smontare, quello di Andrea. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco, c'è Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Renault.
Amore, i miei genitori mi hanno chiesto di nuovo che lavoro fai.
Ah, e tu cosa hai risposto?
Ho detto ingegneria, ho detto ibrida, ho detto Renault e poi ho detto che glielo spiegherai tu.
Tecnologia ibrida Renault E-Tech. Difficile da spiegare, facile da capire. Renault Clio E-Tech Hybrid. Fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. In concessionaria online scopri l'offerta e come Renault garantisce il valore della tua auto.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Fai la spesa online con EasyCoop. Scegli fra 13.000 prodotti. Ne trovi sempre almeno 1.000 in promozione.
Tante offerte sono in esclusiva, solo online. Vieni su easycoop.com o scarica l'app.
EasyCoop, la spesa online di Coop Alleanza.
EasyCoop. E da oggi anche a Parma.
Siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Palla in tribuna 333-92-00170. Sentiamo se c'è già Luca Ampollini. Luca,
eccoci. Ciao. Eccolo. Marco, buon pomeriggio.
Eccolo qua. Guarda che adesso vengo subito nel tuo terreno preferito. Ci scrive Ampo 60, che non sei tu che ti mandi un messaggio da solo.
No.
Ma ovviamente Ampo si scrive sempre, tra l'altro. Sono rimasto impressionato dalle dichiarazioni di ieri del giornalista di Telereggio, ha parlato Tosi, di cui non ricordo il nome, storico giornalista che segue la Reggiana, parlando di Aimo Diana, ha detto che è un gran allenatore, cambia anche 3 o 4 soluzioni tattiche a partita ed è un motivatore che non ce n'è, infatti ha sempre dominato gli avversari in casa. Cosa ne pensate, Luca? Partiamo così.
Beh, non voglio dire, per essere un po' spocchioso, di averle già dette queste cose, soprattutto a calcio e calcio, però sostanzialmente le caratteristiche che Franco ha fatto di Diana sono corrette e sono quelle che penso anch'io, visto che lo seguo da un paio di stagioni molto intensamente, perché già l'anno scorso a Renate l'ho visto 5-6 volte, quest'anno la Reggiana l'ho vista tante volte. Effettivamente lui è così, è un allenatore molto votato all'offensiva, anche se non è scriteriato, è un allenatore che però dà molto equilibrio alla squadra, e soprattutto la cosa bella che ha, che è una cosa che io apprezzo tantissimo in un allenatore, è quello di dare un'impronta molto definita nella lettura delle gare. Cioè lui durante la partita gioca con i suoi giocatori, detto in un modo un po' non troppo elegante, ma che fa capire, nel senso che lui cambia sistema di gioco tutte le volte di cui c'è bisogno. Certo che non lo fa quando stai vincendo, lo fa quando ha bisogno di farlo, certo, senza paura, per cercare di...
Perché non è successo quest'anno?
No, io quest'anno non l'ho mai visto, sia con Maresca che con Iachini. Quindi quest'anno secondo me è una cosa che è mancata moltissimo al Parma, come credo sia mancato anche capire come questa squadra avrebbe potuto giocare in un altro modo, anche per dare delle valutazioni più attendibili, nel senso che sicuramente questa squadra ha delle criticità, ma se avessimo avuto un allenatore che le avesse provate tutte, allora avremmo potuto dire l'ha fatto giocare in 200 modi, la squadra gioca sempre male, la squadra è questa. Ma siccome noi l'abbiamo vista giocare solo e unicamente in un modo, anche a partita in corso, sempre così, diventa anche difficile capire cosa questa squadra avrebbe potuto dare avesse giocato in un modo differente, a parer mio.
Allora Luca, ti chiedo di pazientare qualche istante perché ti faccio sentire questo servizio che abbiamo fatto oggi con il TG Sport dedicato a Dennis Mann, perché inizia a esserci effettivamente il tema di mercato. Ti chiedo di stare con noi in linea un minutino e mezzo e poi un commento.
Sembra sia durata solo pochi minuti sul profilo Instagram di Dennis Mann, una foto che lo ritraeva in stampelle, abbinata alla scritta Here we are again, tradotto ci risiamo. Non è dato sapere per quanto starà fuori l'attaccante rumeno, ha un problema alla caviglia, ma l'impressione è che quella contro l'Ascoli sia stata la sua ultima partita in maglia crociata. Beccali, il suo procuratore, presenza da sempre ingombrante, già da tempo ha fatto capire che sarà un'estate calda. Ha pure parlato di prestiti, cessioni, alla vigilia degli ultimi match delicati ha preparato il terreno a un lungo tira e molla. Con quale biglietto da visita presenta Dennis Mann ai potenziali acquirenti? 26 presenze, 3 reti e 2 assist in Serie B, 24 anni ad agosto, un avvio da attaccante, 2 gol nelle prime 4 partite, un autunno ai margini del progetto Parma, prima con Maresca, poi con Iachini e una rinascita primaverile da terzino. L'allenatore subentrato gli ha ritagliato un nuovo ruolo e lui si è adattato, con inedita disponibilità e sacrificio. Esito tutto sommato positivo, un bello spot per il profilo di un giocatore dal carattere complicato, si è detto. Ma Dennis Mann, pagato l'anno scorso una dozzina di milioni, è un attaccante e nel Parma servivano gol, gente che centrasse la porta. E così dopo il gradimento iniziale, il bilancio dell'esperimento sulla fascia non risulta poi essere così esaltante e, se proprio dobbiamo guardare i numeri, conta, oltre ad alcune buone prestazioni, solo 2 assist contro Como e Spal. Non il massimo per scatenare un'asta sul mercato, saranno tanti cartellini da gestire nella prossima campagna estiva, ma forse quello del rumeno è il primo da prendere in mano per evitare che, da patrimonio del club, diventi l'equivoco più ingombrante della rosa.
Palla in tribuna.
Luca.
No, io sottoscrivo quello che tu hai detto, penso che tu abbia fatto un servizio molto, molto esaustivo, molto chiaro, ma credo altresì che Mann, che tu hai definito attaccante, io non, sì, nei nostri sogni potrebbe essere un attaccante, ma attaccante non lo è più da tempo. Quest'anno sarebbe servito molto davanti, proprio perché tu a sinistra sicuramente non avevi né Roberto Carlos né Alonso né altri giocatori di questo livello, però comunque davanti non avevi elementi che potessero così far rinunciare a Mann così facilmente, e quindi visto anche le prestazioni di Osterwold di domenica, che non è stata sicuramente una prestazione di altissimo livello, però non credo abbia fatto peggio di Rispoli, tanto per citare uno che a destra ha giocato sempre, quindi era un giocatore che forse, se fosse stato impiegato, dico forse, fosse stato impiegato con una certa continuità, avrebbe consentito a Mann di essere più concreto davanti, più utile davanti, visto che la squadra davanti ha avuto un sacco di problemi. Ci penserà il prossimo allenatore, che sia Iachini, che sia Zanetti, che secondo me è il preferito della dirigenza crociata per la prossima stagione, poi vedremo. Ci penserà probabilmente lui se Mann giocherà ancora con la maglia del Parma.
Eh sì. E poi insomma c'è anche questa, io la vedo, questa presenza così ingombrante di un procuratore che parla per una partita importantissima, e del fatto che comunque il ragazzo possa anche valutare il fatto di giocare in una massima categoria all'estero. Insomma, ci sono tante variabili, ecco.
Sì, no, ma certo, ma infatti Beccali è una presenza molto ingombrante, troppo ingombrante. Però c'è, lo sapevi anche prima di acquistarlo, quindi quando hai deciso di acquistare Mann, sapevi di acquistare tutto il pacchetto. Però anche Beccali dovrebbe sapere comunque che Mann è un giocatore di proprietà del Parma, che il Parma ha investito tanto per portarlo qui, quindi se qualcuno lo vorrà dovrà evidentemente parlare con la dirigenza e fare un'offerta congrua affinché il giocatore possa valutare un trasferimento, se no rimarrà qui, se no accadrà quello che è successo a gennaio.
Allora qui Gianluca ci dà uno spunto per il post partita di sabato. Per quanto riguarda la prossima conferenza stampa di Iachini, chiede ai giornalisti locali di formulare la domanda del perché così tanti infortunati. Il mister spesso tempo fa diceva di sapere probabilmente le cause, chiedeteglielo prima che vada via, ci scrive Gianluca. È uno spunto questo, perché c'era stata quella conferenza in cui aveva detto
sì, è verissimo. Verissimo, non ci ha mai svelato come dire, la sua idea di tanti infortunati, sì, sarebbe buona cosa che ce la dicessero. Io francamente sono cambiati i preparatori, sono cambiati i dottori, sono cambiati gli staff tecnici, ma la costante infortuni in questa squadra rimane sempre in maniera incredibile, quindi che ci dica lui il motivo, perché noi non riusciamo a capirlo, almeno io.
Allora, bisogna trovare un allenatore, ci scrive Roberto, che giochi col 4-2-3-1, prendere una prima punta forte e puntare su Manmi, Aile e Vasquez, poi mettere a posto il resto della squadra. Questo è lo spunto. Sembra fatto.
Magari. No, concordo col radioascoltatore, magari. Noi a calcio abbiamo detto 30.000 volte che sarebbe bello giocare così. Un po' come il Parma Prandelliano, che aveva Barone Donadella a centrocampo, aveva Marchionni, Morfeo e
anche Benny Carbone.
Con Benny Carbone, con Bresciano e Girardino davanti. Poi dopo uno dice, vabbè, ma Marchionni e Bresciano tornavano. E anche Manco quest'anno è tornato, quindi dal punto di vista difensivo qualcosa quest'anno ha preso. No, che poi 4-2-3-1, tu sai meglio di me, essere una sorta di 4-4-2 un po' mascherato, quindi non è un modo così impensabile di giocare a calcio. Però secondo me con i giocatori che tu davanti avevi quest'anno, soprattutto inizio stagione, hai sprecato delle possibilità, delle opportunità per provare delle soluzioni che in Serie B davanti non avrebbe avuto nessuno, perché dimmi quale squadra davanti ha quest'anno gente come Mann, Miaila, Vasquez, e poi davanti mettici chi vuoi, Inglese, Benedicci, chi ne voglia, ma quei tre lì dietro la prima punta, a chi ce li ha in Serie B? Secondo me nessuno.
Allora, Gianluca ci ricorda, è che ne abbiamo già parlato di Aimo Diana con Luca, e quindi, ma con che modulo parte di solito Diana, Luca?
E Diana gioca, quest'anno ha giocato sia col 3-5-2 spesso, però spesso cambia anche fra 4-3-3, dipende dalle circostanze. Lui non è abbonato a un sistema di gioco come Iachini o come Maresca, che sono uno l'opposto dell'altro, ma ancorati a un'idea di gioco ed è quella. Io ricordo quest'anno la partita che ho visto dal vivo con Cesena, dove perdevano 2-0, aveva iniziato col 3-5-2, a fine primo tempo ha cambiato due uomini, si è messo 4-3-3, in 10 minuti ha fatto 2-2, avrebbe meritato di vincere la partita. Quindi Odiana c'è una bella squadra quest'anno, perché bisogna riconoscerlo, perché la Reggiana secondo me è la squadra più forte della C, o comunque tra i più forti. Ha fatto 86 punti, ha fatto un mare di punti, ha fatto molto bene, non è andato in Serie B.
Il doppio del Parma.
Sì, no, la squadra è forte, è una squadra forte, ben assortita, equilibrata, costruita bene. Però lui ci ha messo molto del suo. Poi è un allenatore che ha una grandissima personalità. Cioè, a me piace molto anche come si pone, come ha una grande voglia di arrivare. Bravo. Io l'ho sempre definito un predestinato. Io sono convinto che quest'anno, a prescindere da come finirà con la Reggiana, lui in Serie B ci andrà.
Ecco, ma chi senti più vicino al Parma in questo momento? Zanetti, mi dicevi prima. Pensi che sia l'ipotesi numero uno? Anche l'esonero aiuta molto, il fatto che sia stato già esonerato.
Io ho la sensazione è una sensazione la mia. Poi è chiaro che viviamo di indiscrezioni, di fonti, lo sai meglio di me. Io ho la sensazione che il Parma abbia il desiderio, lo stato attuale, siamo al 28 di aprile, non siamo al 10 di luglio, quindi le cose possono anche cambiare, ma allo stato attuale ho la sensazione che il preferito del Parma, alla guida del Parma, la prossima stagione, sia Paolo Zanetti.
Allora, invece Romano ha detto basta con Aimo Diana, è arrivato secondo con squadre scarse, qui c'è anche un po' di... Allora, invece Daniele ci scrive, maledetto 3-4-1-2 Iachiniano, puntiamo Javorcic del Sud Tirol.
È bravo, molto bravo lui. È bravo, però è un allenatore, anche lui l'ho seguito abbastanza, soprattutto quando era la Popatria. Lui è stato 4 anni, ha avuto assizia, ha fatto molto bene. Quest'anno ha vinto il campionato, lui però è meno... come posso dire, meno intraprendente di Diana. È un allenatore che si basa molto su un blocco difensivo molto forte, quest'anno ha preso 9 gol, infatti il Sud Tirol ha basato molto il suo gioco su questa grande forza organizzazione difensiva. A me dei due, come impostazione, come intraprendenza, come personalità, piace più Diana, mi sembra un allenatore più talentuoso, però anche Javorcic ha fatto veramente grandi cose, vero?
Luca, grazie per essere stato con noi, siamo praticamente in chiusura, domani c'è calcio e calcio poi.
Scusa se mi sono dilungato un po', un abbraccio a voi.
Ciao, per noi è sempre un piacere, grazie anche Simonetta dall'altra parte del vetro in regia, è tutto, grazie a voi che ci avete scritto, c'è qualche messaggio ma dobbiamo davvero correre per rispettare i tempi, torno domani alle 14, palla in tribuna, quello che non si è letto, si legge domani, ciao!